Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Buongiorno, notte. Testo tratto dal libro di Francesca Arigotti, Buio. Bologna, Il Mulino, 2020. L'oscurità, come il silenzio, è un'occasione preziosa per riflettere, ma anche una risorsa indispensabile per vivere. Lo racconta la filosofa Francesca Arigotti, che al buio ha dedicato un saggio luminoso. Leggiamone le prime pagine grazie alla voce di Alessandra Ambrogi, dell'Associazione Leggio.
Hegel ci ricorda che la nottola di Minerva, l'uccello caro alla dea della sapienza, comincia il suo volo sul far della sera, per suggerire che la comprensione ha inizio in uno stadio crepuscolare, intermedio tra luce e buio, e per ricordare che sono indispensabili al processo dell'intendimento e della creatività sia la luce dell'esperienza e della ragione, sia l'oscurità della riflessione e dell'immaginazione. Anche se il pensiero occidentale, con l'inclinazione alla polarità che lo contraddistingue, tende a vedere luce e buio come principi in lotta, essi sono in realtà complementari e mutualmente correlati. Tutto è pieno ugualmente di luce e di notte oscura, uguali ambedue, perché con nessuna delle due c'è il nulla. Così recita il frammento 9 di Parmenide, confermando il fatto che nel linguaggio protofilosofico e prescientifico luce e buio, giorno e notte, non sono elementi contrapposti e autoescludentisi. Il buio non è un negativo nel senso di privazione di un positivo, non è il non essere che rappresenta la mancanza o l'assenza dell'essere, la luce. È un'entità, quasi una sostanza a sé, che merita di recuperare l'antico stato di ricchezza concettuale, senza che per questo si debbano rinnegare le successive conoscenze scientifiche da una parte e i vantaggi di un'illuminazione ragionevole e moderata dall'altra. Grazie al ritorno non ingenuo né retrogrado al buio di Parmenide, Omero ed Esiodo, le tenebre cessano di essere non luce o non essere e tornano ad essere somma di virtualità e di semenza, come le definisce Mircea Eliade. Oscurità e vuoto, talvolta buio e acqua, sono lo scenario primordiale e privo di strutture e di ordine, a partire dal quale si compie il divenire del mondo nel momento in cui acquista forme, contorni, colori. Nei miti della creazione, prima, un prima che però non è nel tempo, era la notte, nella sua dimensione quasi divina, dea che si tira fuori da sé e senza partner sessuale genera la luce. Fulgido e luminoso è il buio nell'etimologia del colore che lo designa, il nero. Come spiega Michel Pastoureau, che del colore nero ha magistralmente esplorato l'incredibile ricchezza, il vocabolario delle lingue indogermaniche presenta due termini per nero e bianco, black e blank, entrambi collegati etimologicamente allo stesso verbo germanico, blickan, splendere. Entrambe le parole esprimono uno scintillare del colore per indicare il quale conta più la luminosità della tonalità. Anche il nero, infatti, pur essendo il colore dell'oscurità, può essere splendente. Notte e oscurità, dispiegandosi e aprendosi come ali di pipistrello, fanno uscire la luce, la vita, il giorno, come nel mito ebraico di Genesi 1. Dapprima sono le tenebre, poi emerge la luce del giorno e infine la notte. La notte buia è il regno dell'immaginazione creatrice e creativa. Tra le pieghe dell'oscurità si annidano le idee, come bambini della notte che prima di uscire alla luce se ne stanno al buio nell'utero materno e lì vengono nutriti, tenuti al caldo e protetti, lì crescono e si sviluppano. Tant'è che la capacità di gestare, incubare e generare cuccioli di uomo e di altre specie animali può essere assunta quale modello per la creatività delle opere dell'ingegno.
Dalla notte si strusciava sopra i muri incendi, dalla via del Decumano fino all'Ateneo, poi strisciava tra i lampioni per guardarsi meglio e balbettava due o tre nomi con le luci a neo. La città che s'ancascia su un fianco col capo sul marmo, chiude gli occhi dentro ad una via, ha un altro sguardo col cardio più calmo, uno spasmo e ritardo ed il silenzio muta in melodia, e fuori il cielo è tutto a blocchi scuri, a tocchi cubi che quando occhi aperti con ad occhi chiusi, chiuso dentro al suo studio nel buio. Uno scrittore accende il lume, inizia la bugia, e coi suoi occhi tracci segni, sparci semi, lì la notte li feconda con un solo morso, mentre la pioggia spazza i cieli, batte i piedi, porta a terra ogni pensiero che volava via, lasciando il posto all'ipnosi di un'aria, sfinzioni che scambia elettroni nell'aria, offrendo i polsi narcosi dell'alba, tutta la notte fra i bagliori della sua poesia, ed ogni dubbio sembra frutto d'un piano. A un certo punto sembra tutto più umano, quando c'è buio vedo tutto più chiaro, la notte nella penna e resta in sua balia.
Partirò mentre tutti gli altri dormono e la notte è scura, e userò per vedere meglio al buio e non aver paura, occhiali da luce.
Sto affinando le conoscenze, sto curando le sofferenze, senza leggere le avvertenze, sto ignorando le conseguenze. Finisce l'estate, arriva un altro autunno, giornate stonate, io non le autotunno. La notte mi accarezza e quando arriva il buio ci osserva taciturno, darci baci a turno. Scrivo solo di notte da questa parte del mondo, come chi dall'altra scrive solo di giorno. Dolce nostalgia, figlia di un ricordo, la penna sala via e danza sopra il foglio. Le migliori idee volano basse e a volte le intercetto quando sono steso a letto, e allora mi alzo per andare a scriverle di getto, cercando di far piano come i gatti sopra il tetto. Perché tu ti addormenti di sera e ti risvegli col sole esattamente come la canzone, con tutto che io non voglio svegliarti e va a finire che poi respiro piano per non far rumore.
Partirò mentre tutti gli altri dormono e la notte è scura, e userò per vedere meglio al buio e non aver paura.
Una delle attività che si fanno prevalentemente al buio, il dormire, vede l'addormentarsi come il cadere in un'oscurità benvenuta, una sorta di ritorno nel buio umbratile del ventre materno. il buio del sonno è sollievo e riposo. E scrive Omero: buono è obbedire alla notte, quella notte nera dopo una giornata di battaglia in cui gioisce in cuore il pastore. Un passo di cui ci si potrebbe chiedere se sia di Omero o di Giacomo Leopardi. Ascoltiamolo. Come le stelle in cielo, intorno alla luna lucente brillano ardendo, se l'aria è priva di venti, si scoprono tutte le cime e gli alti promontori e le valli. Nel cielo, s'è rotto l'etere immenso, si vedono tutte le stelle, gioisce in cuore il pastore. Notte serena, notte silenziosa, breve è il passo che porta alla notte santa, all'oscurità salvifica, alle tenebre rivelatrici, elementi presenti nella fenomenologia della spiritualità di tutti i tempi. Nel buio salvifico dell'Esodo, il Signore fa uscire gli ebrei dalla terra d'Egitto, andando davanti a loro di giorno con una colonna di nube per condurli nella strada e celarli alla vista degli egizi. Un'oscurità che salva, dunque, ripresa nel momento rivelatore in cui gli amici di Giobbe vanno a confortarlo in una notte trasparente e luminosa, ambientazione del principio chiarificatore della condizione umana e svelamento del mistero. L'amico Zofar, rivolgendosi a Giobbe, gli annuncia che se rivolgerà a Dio il cuore e le mani, la sua vita risorgerà più bella di un meriggio e l'oscurità sarà come l'aurora. Sono tenebre che, per quanto tempo di paura e di incubi, assistono al momento del mistero e dell'agire segreto di Dio. È la notte scura dal cui buio stilla un balsamo delizioso, scriverà Novalis.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills and colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.
Starry, starry night. L'evento centrale dell'Islam si svolge in una notte oscura. È la chiamata di Maometto da parte dell'angelo Gabriele, che gli porta dal settimo cielo le parole del Corano. Una notte di pace e benedizione, una notte rivelatrice accoglie anche l'evento centrale del buddismo, l'illuminazione del Buddha che ha luogo nel silenzio e nel buio della notte. Nella rappresentazione cristiana sono notti sante, di nascita e resurrezione divine, quelle di Natale e di Pasqua. Tenebre è il nome del servizio religioso che si teneva nei tre giorni precedenti la celebrazione della resurrezione di Cristo. La notte scura della nascita di Gesù diventa paradossalmente la notte della rivelazione al mondo. La notte di Pasqua annuncia la realizzata salvezza. Sono fenomeni paradossali perché parlano di rivelazione, di apocalissi, ovvero, letteralmente, della sollevazione del velo che avviene col buio e nel buio, in notti particolari che hanno in sé qualcosa di magico, perché sono insieme fine e inizio, fine di un periodo, inizio di un mondo nuovo.
Thank you. or they could not love you. But still your love was true, and when no hope was left in sight, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, the silver thorn and the bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
La troppa luce, l'eccesso di luce, crea oscurità, abbaglia. Una luce di intensità molto superiore a quella che occupava il campo visivo diminuisce la capacità visiva dell'occhio, la confonde e la offusca, la rende cioè fosca, scura, nera. La mente, anch'essa come l'occhio abbagliata, vede in maniera torbida e offuscata, prende un abbaglio, uno sbaglio, e cade nell'errore provocato dalla visione non chiara, opaca, deviata. Una svista. L'etimologia di alcuni termini affini conferma l'intuizione. Blenden è il verbo tedesco per abbagliare, abbaccinare. E anche Blendung, il sostantivo femminile derivato, significa abbagliamento e abbaglio. Ovvero è l'errore e insieme l'illusione. La Blendfenster è la finestra che inganna, la finestra cieca, finta. L'inglese e il tedesco blind, cieco, si collega al verbo to blend, mischiare, nel senso anche di rendere torbido. Alle spalle di questa costellazione di termini e di concetti si trova l'idea di una forte luminosità che acceca, incanta, inganna. Anche la fede, per troppo illuminare acceca, annota brevemente ma acutamente Norberto Bobbio, subito dopo aver dichiarato di non essere uomo di fede, e aggiunge: «Donde nascono, se non da questo accecamento, gli aspetti perversi della religione?» Si tratta dell'accecamento provocato dal contemplare più luce realtà di quanto ci competa fare. Tuttavia, non è questa luce che acceca una sorta di oscurità luminosa? Il senso finale è sì quello di condurre alla visione di una luce più brillante, ma non è questa una paradossale oscurità della conoscenza, piuttosto che dell'ignoranza, un'oscurità che contiene la luce, un'oscurità luminosa più profonda della luce stessa? Proviamo a ricostruire e seguire questo tema in due strutture narrative fondanti della nostra storia culturale: il mito della caverna di Platone e il passo del libro biblico dell'Esodo in cui è esposto l'incontro di Mosè con Dio sul monte Sinai.
Get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored.
getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This comes for hire. Even if we're just dancing in the dark. Here's the wine and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. We can't start a fire. Worried about your little world blowing apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing.
Nella caverna platonica i prigionieri incatenati vivono nel loro mondo di ombre. Quando uno di loro, liberato dalle catene alle gambe e al collo, riesce a volgere lo sguardo alla luce esterna, ne è abbagliato. Costretto a fissarla, prova fitte dolorose agli occhi. Sofferente, recalcitrante, gli occhi pieni di luce sfolgorante, brancola come un cieco. Si abituerà a poco alla nuova condizione, fino a scorgere prima le ombre e le immagini delle cose riflesse nell'acqua, e poi le cose stesse. Ma, spiega Platone, prima di riuscire a fissare queste ultime, avrà contemplato il cielo notturno e la luce degli astri e della luna. Solo allora riuscirà a vedere il sole in sé così come esso è. Che si tratti di un'oscurità luminosa, di un buio che contiene la luce, lo esprime ancor più esplicitamente il mito biblico di Esodo 19:20. In preparazione dell'alleanza tra Dio e il popolo di Israele, che si compirà nella teofania sul Sinai, il Signore, avvolto nella densità della nube, parlò a Mosè, invitandolo a convocare i figli di Israele, sacerdoti compresi, ai piedi del monte e non più in alto. Sulla cima del Sinai ci furono tuoni, lampi, una nube densa sulla montagna. Il Signore era sceso nel fuoco, ma la sua luce non si poteva scorgere, perché era coperta da una fitta nube. Fu da lì, dal buio della nuvola oscura, che egli pronunciò le 10 parole del Decalogo. Il prezzo della contemplazione della luce è dunque talvolta l'oscurità, ma non l'oscurità dell'ignoranza, e nemmeno quella della morte. Non l'oscurità quale assenza di luce, bensì l'oscurità luminosa che contiene la luce. Come scrive ancora Maria Zambrano, nell'essere umano, come si sa, c'è luce nascosta nelle tenebre, ma è lei, la luce, l'inizio. E così l'aurora non è il preludio, bensì il centro stesso del giorno nel mezzo della notte. Il giorno notte. La luce tenebra, che poi si separano senza perdersi l'una nell'altra, la vita stessa. A ulteriore conferma del fatto che il buio non è negativo, malvagio, cattivo. Non è un nemico da sconfiggere affliggendogli sempre più luce. Sopprimendo il buio si rischia di cancellare il sapere, ricco e importante, delle feconde valli di oscurità e di penombra nelle quali ci accingiamo ora a entrare.
last night.